Ci sono onde che stimolano il nostro immaginario più di altre. Alcune sono pericolose, alcune sono bellissime e altre sono solamente strane. Ma tutte si formano grazie a condizioni geologiche uniche, che vale la pena di raccontare. Io mi chiamo Alessio Rovere, sono un surfista e il mare è la mia passione. Sono un professore universitario e da più di 10 anni faccio ricerca su come cambiano le nostre coste. Insieme a Sons of the Ocean, in questo podcast vi raccontiamo le onde che ci fanno sognare. Siamo alle Hawaii, sull'isola di Oahu. È il dicembre del 1961. Immaginiamoci questa scena. Un'auto sta percorrendo la Kamehameha Highway, una strada che corre lungo la costa nord dell'isola. Sul tetto dell'auto ci sono delle tavole da surf e dentro l'auto ci sono 3 persone. I 2 seduti davanti sono Phil Edwards e Mike Diffenderfer, 2 surfisti californiani di grandissimo talento. Il 3° è seduto dietro e si chiama Bruce Brown. Anche lui è un surfista, ma è soprattutto un pioniere di quel genere di documentari che renderanno la pratica del surf da onda celebre nel mondo. È sua, per esempio, la firma su Endless Summer, il film che, uscito nelle sale nel 64, farà sognare generazioni di surfisti, incluso il sottoscritto. I 3 surfisti hanno un occhio rivolto alle onde che si frangono a poca distanza dalla riva. A un certo punto qualcuno nell'auto deve notare qualcosa, perché i 3 si fermano, tolgono le tavole dal tetto della macchina e in pochi minuti sono in acqua, davanti a una spiaggia chiamata Banzai Beach. Hanno notato che di fronte a quella spiaggia si srotola un'onda perfetta, che fino a quel momento è sconosciuta. La surfano fino veramente allo sfinimento e Bruce usa tutte le pellicole che si è portato dietro. Capiscono subito che quell'onda è diversa da tutte le altre. Mike, uscendo dall'acqua, nota che in un cantiere lì vicino stanno interrando una condotta. In inglese si dice pipeline. Pensa che quello potrebbe essere un nome perfetto per quell'onda, dato che forma un tubo ovale e liscio, proprio come quello di una condotta per l'acqua. Da quel momento, e in particolare dal momento in cui il film Surfing Holidays, di Bruce Brown appunto, esce nelle sale con le immagini di quel giorno, nasce la leggenda di pipeline, che tutti i surfisti chiamano il pipe. Un'onda che ogni surfista sogna di poter cavalcare, ma che pochi hanno le capacità e anche il coraggio di farlo. Il fatto che davanti alla spiaggia di Banzai si srotoli l'onda di pipeline non è certamente un caso. È una combinazione di elementi meteorologici e geologici che creano un'onda inconfondibile. Ogni surfista, davanti a una foto del pipe, è infatti capace di riconoscerla immediatamente. Innanzitutto, Pipeline è esattamente al centro del cosiddetto Seven Mile Miracle, un tratto di costa esposto a nord-ovest sull'isola di Oahu. Il nome deriva dal fatto che, in poco più di 11 km di costa, sono presenti alcuni degli spot di surf più famosi al mondo. Oltre al pipe, che si divide in 3 onde che si attivano a seconda della direzione della mareggiata, ci sono ad esempio Waimea Bay a sud e Sunset Beach, che chiude a nord il Seven Mile Miracle. La particolarità di questo tratto di costa è che ha una vasta esposizione alle grandi onde che si formano nel nord del Pacifico. Se volessimo prendere una barca e navigare verso la terra più vicina partendo da Pipeline, infatti il primo tratto di terra che incontreremo sarebbe il Giappone, a 6.000 km a nord-ovest. Puntando verso nord-est saremmo leggermente più fortunati, dato che incontreremmo le coste della British Columbia, quindi in Canada, a soli, si fa per dire, 4.000 km di distanza. Questa immensa porzione di mare davanti al pipe fa sì che le onde abbiano lo spazio necessario a formarsi grazie ai forti venti che spirano nel nord dell'Oceano Pacifico, soprattutto nei mesi tra ottobre e aprile. Dopo essersi formate, le onde hanno lo spazio necessario a organizzarsi in treni d'onda regolari durante il loro cammino verso sud, fino ad arrivare sulle coste di Oahu. Per capire come funziona Pipeline, però, dobbiamo parlare di fisica delle onde. Finché un'onda oceanica viaggia in mare aperto, le particelle di acqua si muovono in modo circolare, garantendo in questo modo la propagazione dell'onda. Ma quando un'onda incontra la costa, inizia a interagire con il fondale e le orbite circolari si schiacciano e piano piano diventano ellittiche. Questo avviene quando la profondità del fondale è uguale o minore alla metà della lunghezza d'onda, che poi è proporzionale al periodo, che è quello che è comunemente riportato nei bollettini meteo. Quando le onde iniziano a interagire con il fondale, la loro velocità diminuisce e la loro altezza aumenta. Ed è esattamente in questo punto, che i surfisti chiamano line up, che le onde diventano surfabili. Inoltre, se la stessa onda incontra fondali a profondità diverse, entra in gioco un fenomeno chiamato rifrazione, che fa cambiare la direzione dell'onda verso la parte di fondale più bassa. È proprio la rifrazione che fa di Pipeline un'onda unica al mondo. Infatti, davanti a Pipeline, il fondale forma una specie di cuneo che dirige la maggior parte dell'energia verso una zona relativamente ristretta. A ovest c'è una zona profonda che si chiama Outer Log Cabins e fa ruotare leggermente la direzione dei treni d'onda verso Pipeline. A est c'è un canale di acqua più profonda che si chiama Eukai Channel, che mantiene le onde di Pipeline isolate dalla rifrazione di altri reef, che renderebbero quest'onda perfetta che conosciamo praticamente impossibile da surfare. Questa conformazione particolare dei fondali del Pipe è dovuta ai grandi cambiamenti climatici vissuti dal nostro pianeta negli ultimi 10.000 anni. Infatti, le Eukai Channel e gli Outer Log Cabins non sono altro che gli alvei di due vecchi corsi d'acqua che hanno eroso la roccia lavica quando il mare era circa 120 metri più basso dell'attuale, durante l'ultimo massimo glaciale. Per intenderci, è quello raccontato dai cartoni animati che hanno per protagonista il Brady Possibile. Come tutte le onde, per funzionare alla perfezione poi, Pipeline ha bisogno di una serie di condizioni meteorologiche ben precise. Innanzitutto, la rifrazione funziona molto meglio quando le mareggiate arrivano con una orientazione da nord-ovest. Se le onde arrivano invece con una direzione più marcatamente da nord, Pipeline perde progressivamente la sua qualità, ma in quel caso si apre nello stesso posto un'onda destra, probabilmente ancora più difficile da cavalcare, che si chiama backdoor. Dato che le onde iniziano a interagire con il fondale a seconda della loro lunghezza e quindi del loro periodo, anche queste caratteristiche influiscono sulla qualità dell'onda di Pipeline. Di solito le condizioni ottimali per Pipe e Backdoor sono onde di medio-lungo periodo e 3-4 metri di altezza. Onde di più lungo periodo o più alte iniziano a interagire prima con il fondale e in un posto normale renderebbero la zona impossibile da surfare. Ma a Pipeline ci sono tre linee di scogliera corallina, cresciuta sulla roccia lavica sottostante, a profondità crescenti, che rendono il Pipe surfabile anche quando la mareggiata diventa davvero enorme. Per tutti, Pipeline è il K2 del surf. Così come gli alpinisti per la montagna nepalese, tutti i surfisti di talento devono dimostrare, prima o poi, di essere all'altezza di questo luogo. Sono tantissimi i surfisti che hanno trovato la gloria e il riconoscimento internazionale sull'onda del Pipe. Tra questi è impossibile non ricordare Jerry Lopez, Mr. Pipeline, che con il suo stile fluido ed elegante ha legato per sempre il suo nome a quello di quest'onda che è veramente unica al mondo. E poi c'è un tizio che risponde al nome di Robert Kelly Slater. Per gli appassionati, Slater non ha bisogno di presentazioni. Per tutti gli altri, bastano un paio di dati. 11 volte campione del mondo di surf, il più giovane e il più vecchio surfista a vincere la Coppa, e in mezzo tutto il resto. Come dicono gli americani, Slater è the GOAT, the greatest of all times. Nel 2022, a pochi giorni dal suo 50° compleanno, Slater ha vinto per l'ottava volta in carriera il Pipe Masters, la gara del campionato del mondo che si tiene ogni anno a Pipeline. Il prestigio del Pipe Masters può essere paragonato a quello del Gran Premio di Monte Carlo nella Formula 1. Per essere considerato qualcuno è lì che devi vincere. Slater lo ha vinto 8 volte e l'ultima è stata contro ragazzi di grande talento e soprattutto 30 anni più giovane di lui. Sul podio ha ricordato la sua storia d'amore col Pipe e ha detto: a 12 anni ho preso la mia prima onda backdoor. mi ha dato un calcio nel culo e mi ha sbattuto sul fondo. Sono tornato nelle Okai Channel e ho pensato, io questo posto lo amo. Sono tantissime le storie che legano Kelly Slater al Pipe e il Pipe a Kelly Slater. Come la finale del campionato del mondo del 1995, quando si contese il titolo mondiale contro Rob Machado, un suo grande amico. Sono uno contro l'altro. Il Pipe gli manda onde enormi dopo aver sonnecchiato durante buona parte della gara. Lui e Rob surfano come nessuno ha mai surfato il Pipe. E lo surfano non come due rivali, ma proprio come due vecchi amici, che oramai conoscono quell'onda a menadito. A un certo punto Rob prende un'onda incredibile, che surfa con il suo stile inconfondibile, rilassato e fluido. Kelly ha preso quella prima e sta lentamente risalendo verso la lineup. Quando vede Rob surfare in quel modo si ferma, alza le braccia al cielo e subito dopo tende la mano per un high five, cioè per farsi dare il 5. Ora, la logica delle gare vorrebbe che Rob ignorasse l'amico, uscisse dall'onda, tornasse sulla lineup in modo da ottenere la priorità per prendere un'altra e probabilmente vincere il campionato del mondo. Ma decide di girare verso Kelly, restituirgli il 5 e regalare a tutti noi una scena immortale. Purtroppo per lui, quei pochi secondi persi gli costano il campionato del mondo, che non riuscirà mai a vincere. Ma come ho detto, il Pipe è come il K2 e tra chi è in grado di dare del tu a quell'onda si instaura una sorta di fratellanza, proprio come quella che c'è tra gli alpinisti. Rob e Kelly in quel momento probabilmente non pensavano al campionato, ma alla loro fortuna di poter essere lì, al Pipe, a giocarsela come due vecchi amici. Purtroppo, proprio come gli alpinisti sul K2, a fronte di quelli che trovano la gloria su quelle vette, ci sono molti che hanno pagato a caro prezzo la sfida a una meraviglia della natura, irresistibile nella sua bellezza, ma difficilissima da affrontare. Per il Pipe basta pensare a Malik Joyeux, giovane promessa del surf polinesiano annegato al Pipe dopo essere stato sbattuto violentemente sul fondale. È andata relativamente meglio all'australiano Owen Wright e al nostro Leonardo Fioravanti, che per un incidente simile a quello del povero Malik hanno dovuto affrontare lunghi e dolorosissimi periodi di riabilitazione. Chiunque tenti di surfare il Pipe sa che potrebbe rischiare tutto, ma lo accetta comunque, perché questo è il prezzo che occorre essere disposti a pagare per essere catapultati in un paradiso liquido. E anche questa, per fortuna o purtroppo, è la magia del Pipe.